Le 9.36, naturalmente con Jean-Michel Carasso non si può non girare il mondo in varie maniere. Jean-Michel, buongiorno.
Buongiorno.
L'inserto quindicinario, cucinare lontano, che ci racconta delle cucine del mondo, che ci racconta di cucina più in generale, che ci racconta dei significati sociali e politici profondi del trovarsi intorno ad un piatto, del viaggiare intorno ad un piatto, del trovare una nuova casa intorno ad un piatto. Siamo stati in Grecia, siamo stati in Sri Lanka, siamo stati con Fabio Picchi, siamo stati in India, Egitto, con Jyoti Singh in Egitto, per cui veramente un bel viaggio. Oggi c'è una bella sorpresa, perché Allan Bai è veramente, insomma, un pezzo da 90 quando parliamo dei grandi ragionamenti intorno al cibo, che non sono ragionamenti commerciali. Noi vediamo tanto cibo in TV, veramente tanto, tutti cucinano forse innatamente, però al di là delle mode, al di là del commercio, noi cerchiamo un po' abbiamo un po' la presunzione di rintracciare un po' i significati profondi di tutto questo cucinare, no?
Sì, anche perché Allan Bai ha cominciato in tempi insospettabili. Lui è giornalista di cucina e come si dice, enogastronomia, giornalista di enogastronomia dagli anni 90, insomma.
Tra l'altro laureato alla Bocconi, diciamo.
E laureato alla Bocconi in una cosa che non c'entra niente con la cucina.
Politica economica,
una cosa difficilissima. Politica alla Bocconi, sì. E poi comunque Allan Bai vuol dire il Corriere della Sera, vuol dire Vivi Milano, vuol dire il Diario della Settimana, è stato professore incaricato di cucina presso l'Università di Pavia. E ha curato, ha scritto tanti libri che sono ricettari narrati
di grande successo. La Sera con Feltrinelli è strepitosa.
E ha curato una grande collana che io chiamo etnica e che lui non.
Secondo me ci bacchetta etnico. Se usiamo questa parola, vedi che ti dico. Secondo me ci bacchetta.
Sì, ci bacchetta sulla parola etnica, sicuramente. Comunque ha curato questa collana per la Ponte alle Grazie di Milano che si chiamava Il lettore goloso, dove con una delle prime collane che ha pubblicato libri di ricettari di cucine di tutto il mondo.
E poi ricordiamo la Gazzantina della Cucina, il comitato di direzione della Guida dell'Espresso. Non finiremo più, per cui facciamo prima a salutarlo e a ringraziarlo. Allan Bai
ha un curriculum troppo
sì,
lungo.
Infatti, buongiorno, ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, sento male, dovete alzare un po' la voce, anch'io alzerò.
Grazie, volentieri cerchiamo di mettere un po' mano alle cose in uscita. Che cosa ci racconta questa mattina Allan Bai, Jean-Michel?
Buongiorno Allan.
Quante ore c'ho per rispondere?
Com'è?
Quante ore c'ho per rispondere?
Dovremmo finire lunedì mattina la nostra trasmissione.
Allora sarò sintetico.
Lunedì mattina. No, niente. Io volevo, Allan, volevo chiederti, visto che tu sei a conoscenza di tutto il mondo della ristorazione milanese, volevo chiederti un po' com'è oggi il panorama che include la cucina che io chiamo etnica e che tu non vuoi chiamare giustamente etnica, ma cucina degli altri. Com'è il panorama milanese?
Ma molto buono. La forza di Milano è, vabbè, un sacco di milanesi benestanti, con buoni stipendi, che amano andare fuori a mangiare. Questo è il primo aspetto. Il secondo sono i turisti, ormai è diventato un polo turistico fortissimo, vengono magari per shopping nel quadrilatero, va benissimo, e però poi mangiano, ma soprattutto i tanti manager di tutto il mondo che vengono a lavorare in Milano e che sono pagati bene e che ogni tanto vogliono la loro cucina, perché ok, tutti i giorni un po' fusion, ovviamente per un vietnamita o per un coreano la nostra cucina europea gli sembra fusion europea. E questo ha fatto sì che si sono aperti ristoranti virtualmente di tutte le tradizioni. Ce n'è anche uno tibetano, anche se non ci sono molti manager tibetani sul petto a Milano. Ce ne sono veramente di tutti i tipi, perché c'è il pubblico. Un ristorante non nasce nel nulla, nasce quando c'è una domanda. La domanda nasce.
Un secondo, che vuol dire virtualmente?
Che che non è che uno, un signore dice apro un ristorante tibetano, magari quello sì al limite, però in realtà nasce da una domanda che c'è. Quindi nel momento che c'è una domanda nasce un ristorante e se hanno ben analizzato il mercato prospera. Quindi è la domanda che fa il ristorante, non il cuoco che fa il ristorante, il cuoco si adegua.
È chiaro, è interessante, anche se forse c'è qualcuno che ha le spalle così larghe da poter imporre una proposta, oppure no?
Ma proprio per fortuna ormai a Milano è talmente vasta la domanda che per intercettare una domanda che non c'è ancora fai fatica, perché c'è quasi tutto, e questo è positivo, sia chiaro, perché un ristorante solo di una sola tradizione fa più fatica se ce ne sono 4 o 5, perché se sono 4 o 5 scatta la voglia di la curiosità, la voglia di provare, e così via, soprattutto per la clientela locale, parlo di ristoranti medi, sia chiaro. Quindi è la domanda che è la cosa importante, sì, la grande forza della cucina milanese è la forza della domanda dei milanesi e di chi vive a Milano.
E la capacità di intercettare questa domanda. Quanto è difficile oggi con 10.000 trasmissioni di cucina e libri e blog intercettare, come dire, il senso profondo della materia prima, del cibo, della cucina, oltre l'effimero, oltre il commerciale, all'ambai?
Ma aiuta e non aiuta tutto la grande tsunami, chiamiamolo così, della cucina raccontata. Ricordo sempre che comunque si racconta meno di quello che pensiamo tutti, perché non dico in Giappone, dove il passaparola, cioè la trasmissione che tira il giornale, il telegiornale principale, è un cuoco che cucina. E non dico anche, io mi occupo di libri, so le tirature italiane, so le tirature degli altri paesi, comunque se ne vendono molti di meno in Italia. Quindi questa enorme, eccessiva presenza dei media, magari ci fosse, c'è di meno, c'è buona. Masterchef, quando è arrivata fino al 5% di share una volta, che è tantissimo, tutti felici giustamente, Masterchef Australia è stata un anno di chiusura, l'ultima trasmissione è stata la terza trasmissione più vista della storia australiana dopo due partite di rugby. Quindi diciamo che questa enorme, eccessiva attenzione dei media per la cucina c'è più di prima, ma non è ancora tantissimo. Ciò detto, serve a creare un po' un mercato, perché se si parla tanto di cucina allora si crea anche il mercato, fermo restando che c'è ancora una sindrome prettamente italiana che insomma che crea problemi, perché se una brava segretaria ben pagata un giorno torna in ufficio e dice alle colleghe sono stata a mangiare da quel ristorante XY importante, ho speso 150 euro, tutti la considerano poco seria, che non sta bene, perché si buttano via i soldi, che ci sono delle trattorie dove con pochi euro mangi benissimo. Se arriva con un Golf, che ne magari ne spesi anche 300, ben firmato, tutte condividono la cosa. Quindi la condivisione per la grande cucina, che bene o male è importante, perché la cucina è fatta di tanti fenomeni, ma quello che tira il futuro è la grande cucina, sia chiaro, non c'è ancora così tanto, più a Milano che altrove, però manca un po'.
Senti, Milano è una città ormai completa, cioè si può trovare praticamente di tutto. Io ho notato tra l'altro che nel grande tsunami televisivo, mediatico, basato sul cucinare, non c'è la cucina degli altri, o pochissimo.
Ma sì, perché quelle trasmissioni sono nazional popolari e quindi sono nazionali, perché devi cercare di farle vedere a Milano come a Otranto, come a dovunque. Quindi la cucina degli altri a livello nazionale è ancora una nicchia troppo poca per per parlare di per parlarne. Sì. E quindi avviene poco, purtroppo.
Anche per la nostra fortissima identità culinaria. A proposito di quello che diceva prima Lambai, il nostro Fabio Picchi ricorda sempre come se si accende la spia della macchina compriamo l'olio motore più costoso del mondo, poi quando andiamo a comprare l'olio extravergine d'oliva vogliamo pagarlo 5,90 euro, diciamo, questo veramente non va bene. Se la segretaria torna con un telefonino da 1500 euro la guardano tutti con invidia, diciamo, questo è il ritardo culturale che diceva Lambai. Lambai, che cosa le interessa adesso? Su che cosa la sua attenzione è maggiormente attratta?
Ma le tecniche nuove, che sono sempre state la mia passione.
Cioè?
Tutte dalla cottura a bassa temperatura, che è nuovissima, ma al confit, che è un po' arcaico, ma adesso è nuovissimo, ha mille cose che si possono fare. Cioè, la tecnologia è importantissima per un ristorante, e per la ristorazione in senso lato, e quindi va gestita un po', e in quello si fa fatica ancora, perché non penso all'azoto, che lo usano i gelatai per fare dei meravigliosi gelati e basta, no, potrebbe essere usato moltissimo in mille modi. Quindi l'attenzione al nuovo, dal liofilizzatore, il microonde stesso che nessuno sa usare, molti lo vedono come una bestia strana, sì. Il Pacojet, ma anche la pentola a pressione, non tutti la sanno, quelle grosse da ristoranti parlo, il sonicatore, che è una cosa che sminuzza le molecole, crea delle emulsioni molto perfette, super stabili.
Quando parli di queste cose mi viene in mente la maniera in cui cucinavano e cucinano ancora le donne in Africa, almeno quando c'ero io, era assolutamente elementare, cioè un mondo di distanza. Senti, ma nella Milano attuale, allora questo mondo di questo mondo culinario degli altri viene percepito bene, positivamente, cioè la gente reagisce bene a questa invasione?
Sì, sì. Diciamo che stanno bene tutti, il che è positivo. Diciamo che c'è mercato in questo momento per tutte le cucine, quindi non è che lui, anche la cucina italiana o regionale italiana sta benissimo, quindi diciamo sta molto bene la cucina a Milano, ma anche in tutta la Lombardia, perché vedo che, non so, a Como c'è stato un boom di cucina grazie a Cluny, sospetto, perché non riesco a immaginare tanti altri motivi, che sono triplicati nel giro di 2 anni i ristoranti, diciamo, degni di menzione, quelli quindi di alta gamma. E quindi è un momento d'oro un po' per tutto, tutta la Lombardia, quell'asse che va da Varese fino a Verona.
Sì, anche di cucina degli altri, diciamo.
Tutti. Però mi ricordo a Carrù, patria del bue grasso, patria della carne, una sera l'anno scorso, l'unico lì, essendo profondo Piemonte, alle 6 di sera erano già tutti a dormire, si dice così in genere, comunque non è che uscissero tanto. L'unico ristorante dove c'era la folla fuori faceva fajitas, e mi ha colpito questo, che lì sono un sacco di ristoranti che fanno il bue grasso, il bollito misto, che è la loro, diciamo, il loro piatto aperte virgolette nazionale, e cose del genere.
Quando Lambai ci farà l'enorme regalo di venirci a trovare a Firenze, lo porteremo alla cucina del Ghianda, dove sono molto bravi, tra le altre cose, proprio con le cotture a bassa temperatura, che è una cosa affascinante e interessante, e che poi marca la grande differenza tra una cucina casalinga, amatoriale, quella che facciamo nelle nostre case, e voi professionisti, che
promette,
insomma,
ma non
Però occhio, come nella Formula 1 ci sono delle strane tecniche per le macchine per correre più veloce, poi a distanza di 1, 2, 3, 5, 10 anni magari passano anche nelle macchine di tutti i giorni, nelle auto di tutti i giorni. Quindi la ricerca fatta da chi se la può permettere, ovviamente, perché comunque costa fare ricerca, alla fine poi arriverà anche dal grande pubblico, per esempio con tutte le macchine che cucinano a bassa temperatura anche in maniera classica, cioè in forni, in fornetti elettrici al di sotto dei 100 gradi, che non è nuovi, è nuova per l'Italia, ma l'hanno inventata gli inglesi a fine del Settecento, comunque ormai è stata molto sdoganata, perché la gente ha capito che questo tipo di cottura dolce, chiamiamola così, rende l'ingrediente, rende più buono l'ingrediente col quale la usi.
Allan Bai, è stato un grande onore e piacere. Possiamo chiedere soltanto una brevissima, lo facciamo con tutti i nostri ospiti, una brevissima ricetta a chiudere, un suggerimento, una ricetta.
Sì, in onore di Carasò darà una ricetta schenazzita. Lui adora la cucina sefardita, ma così dovrà sopportare questa.
Anche
sono, me l'aveva fatta per tante volte la mamma di un amico che adesso vive a Gerusalemme, eccetera, che sono le tagliatelle all'ebraica. O alla schenazzita, insomma, si può dire in tutti e due i modi. Si cuociono le buone tagliatelle, ovviamente, e si scolano al dente, molto al dente. In una ciotola si sbatte un tuorlo per ogni persona, con 20 grammi, non meno, di burro ammorbidito, un pizzico di zucchero, un pizzico di sale.
Solo il tuorlo?
Solo per il momento. Si sbatte. Si uniscono le tagliatelle mescolate, mescolando bene per condirle uniformemente. A questo punto, dopo, si montano a neve ben soda gli albumi, sempre con un pizzico di sale, e si amalgamano delicatamente le tagliatelle. Si imburra una pirofila, quella con i bordi alti, si versa le tagliatelle, si livellano e si cuoce in forno a 170 gradi per 20 minuti o anche più, dipende da quante sono state fatte, comunque fino a quando la superficie è ben dorata. È un piatto molto buono che faccio relativamente spesso, che vuol dire una volta all'anno, e che comunque molto lo consiglio, perché è semplice ma buono e fa contenti tutti.
Allan, grazie davvero.
Grazie Allan.
Prego.
Continua a promettere di venirci a trovare a Firenze.
Farò del mio meglio.
Ci credo.
Speriamo di vederci presto. Grazie. Sono le 9.54, Cucinare Lontano finisce qui. Jean-Michel, grazie davvero, ci hai fatto un regalone questa mattina.
Ma figurati, Alan è una persona squisita, cioè non...
una voce di grande autorevolezza. Ci sentiamo tra 15 giorni?
Fra 15 giorni.
Grazie a Jean-Michel.
Sempre a sorpresa.
Carasso, sempre a sorpresa, naturalmente. Todo Cambio invece torna lunedì mattina dopo le 8.30. Buon ascolto.
Controradio.